Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario. Buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Anna Geoffrey e sono una sociolinguista, quindi una linguista che studia la lingua in rapporto alla società. Mi occupo del francese di zone che possiamo definire per semplicità periferiche, tra cui la Corsica, ma soprattutto il Quebec, la provincia canadese in cui la lingua ufficiale è il francese. Per questa ragione ho trascorso lunghi periodi a Montréal. Vi parlo di questa città perché da quando l'ho conosciuta, da quando ci sono stata per la prima volta nel 1990, questa città è diventata la mia città del cuore, ovvero una città dove vado sempre volentieri, dove a un certo punto avevo anche pensato di potermi trasferire.
Che cos'è questo rumore?
Quello che sentite in sottofondo è il rumore del fiume quando il ghiaccio si scioglie, un suono che per me evoca Montréal al momento del disgelo. Questo è un momento fondamentale per la vita della città perché segna la fine dell'inverno e l'arrivo della primavera.
Qual è la prima percezione della città quando si arriva?
Quando si arriva a Montréal dall'Europa con l'aereo, di solito si arriva sempre di notte. Per qualche ragione, perché i voli intercontinentali dall'Europa attraversano questa lunga giornata composta da diversi fusi orari. Si arriva la notte e si sorvola la città per atterrare all'aeroporto di Dorval, che si trova all'estremità ovest della città, e si vede benissimo che la città è un'isola circondata dal fiume San Lorenzo, che in realtà in quel punto forma due isole, l'isola di Montréal e un'altra, subito a nord, che costituisce poi una delle periferie della città, l'isola di Laval.
Che cosa significa visivamente?
Si vede quindi che questa città occupa interamente l'isola, o quasi interamente. Si vede l'impianto a scacchiera delle strade, perché comunque è una città nordamericana, il porto e si vede il centro città con i grattacieli. Si vedono i ponti che collegano l'isola di Montréal al continente. Questo enorme fiume San Lorenzo, che è stato ed è tuttora una delle principali vie di navigazione, e si capisce quanto sia importante, perché ha veramente un estuario imponente e porta fino ai grandi laghi. Quindi capite che è stato importantissimo nella storia dello sviluppo del Quebec e del Canada in generale. E si vede la montagna, quella che i montrealesi chiamano la montagne, cioè una piccola collina per noi europei di poche centinaia di metri, che si trova però in pieno centro di Montréal e che è interamente occupata da un enorme parco verde, anche a tratti selvaggio, dove d'estate la gente va a prendere il fresco e d'inverno si può anche sciare o andare sugli slittini. La montagna è sormontata da una croce che rimanda alla tradizione cattolica dei Québécois, ormai ampiamente superata visto che oggi parliamo di una società molto laica, ma una tradizione che ha lasciato segni profondi anche nel panorama della città.
Ma è vero che esiste una città sotterranea?
Questa è una bufala, o quantomeno una deformazione sostanziale della realtà. Quello che esiste è una serie di gallerie commerciali sotterranee, collegate alle stazioni della metropolitana ed alcuni edifici del centro città. Quindi se è vero che dalla stazione Square Victoria o Bonaventure si possono percorrere una trentina di chilometri senza mai uscire in superficie, immaginare che la gente possa vivere sottoterra è del tutto fuorviante. Questi non sono quartieri residenziali, ma zone occupate essenzialmente da uffici, università, centri e attività commerciali. Vorrei parlarvi però di una città che non è tanto quella dei grattacieli, che ci sono nel centro, se ne costruiscono sempre di nuovi. Il centro è infatti una parte molto nordamericana della città. Ma vorrei parlarvi invece dei quartieri dove ho vissuto, ovvero il Plateau Mont-Royal e Rosemont. Il Plateau è ormai un quartiere semicentrale, residenziale, molto costoso, dove risiede una popolazione benestante. È attraversato dal Boulevard Mont-Royal, che si dice sia una delle zone del Nord America con la più alta qualità della vita. Un quartiere con viali alberati che alternano con arterie piene di negozi, di librerie, di ristoranti, con piccoli parchi sapientemente arredati, dove capita di ascoltare conversazioni come questa. Certo che si sta proprio bene a Montréal, vero? Sì, si sta decisamente bene. Ma dove vi è capitato di sentire parole di apprezzamento come queste del luogo in cui si vive? Qualche anno fa ho anche fatto un esperimento. Partendo dal centro dell'isola ho attraversato correndo la città seguendo l'asse nord-sud, poi est-ovest e poi sud-est-nord-ovest e sud-ovest-nord-est. Questo mi ha dato modo di percepire lo spazio in modo molto concreto, di vedere la trasformazione dell'abitato e dell'umanità da un quartiere all'altro, quasi di toccare con mano le diverse facce della città. Oltre ai grattacieli, una caratteristica molto nordamericana della città è la presenza di murales, spettacolari, che occupano interamente le fiancate dei palazzi, soprattutto quelle che affacciano su lotti di terreno inoccupati, quelli che in francese si chiamano, con un'espressione poetica, terrain vague, terreni vaghi. Su molti di questi murales si distingue il volto di una delle celebrità musicali di Montréal, Leonard Cohen. E vorrei introdurre la sezione successiva con una sua canzone, Suzanne, che ci riporta anche al fiume San Lorenzo, e che dice «Now Suzanne takes your hand and leads you to the river, you can hear the boats go by, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor».
Suzanne takes you down to her place near the river, you can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Qui la canzone si riferisce alla cappella settecentesca di Notre-Dame du Bon Secours, che si trova nel centro storico e dove i marinai venivano a depositare i loro ex voto dopo essere sopravvissuti a un naufragio. Leonard Cohen era anglofono ed era nato nella comunità ebraica di Montréal, che è una città multiculturale e multilingue, ma con una particolarità. Come abbiamo detto, la città è un'isola, ma c'è un asse che simbolicamente viene definito nord-sud, ma che in realtà è un asse nord-ovest-sud-est, che è il Boulevard Saint-Laurent, sì, ancora lui, il San Lorenzo, che attraversa l'isola nel suo asse minore, dove la distanza tra le due rive è più piccola e che divide la città simbolicamente in due grandi zone, la zona francofona a est e la zona anglofona a ovest. Questo è il risultato della storia del Canada e del Quebec, in cui Montréal occupa un posto molto particolare. Se il Quebec ha come lingua ufficiale solo il francese, in città vive la più numerosa minoranza anglofona della provincia e i rapporti tra le due comunità, anglofona e francofona, non sono mai del tutto semplici.
E anche la tua ricerca si interessa a questo argomento, giusto?
Esatto, ho studiato anche i rapporti tra le due comunità nell'ambiente del fumetto e in quello dell'agricoltura urbana, per vedere se e quanto pratiche comuni favoriscano il loro avvicinamento. Dal punto di vista storico, gli anglofoni di Montréal sono in parte discendenti di coloro che sono arrivati dopo la conquista britannica, nel 1763, quando la Francia ha ceduto agli inglesi i suoi territori americani, ma soprattutto il risultato dell'immigrazione più o meno recente. Per esempio, gli italiani sono stati anglofoni fino agli anni 70, quando il Quebec ha lanciato una politica linguistica per la promozione del francese che ha reso obbligatoria la scolarizzazione in francese per i nuovi arrivati. Il Quebec ha messo in atto una politica linguistica molto attiva che ha permesso la sopravvivenza della lingua francese e l'ha sviluppata in modo incredibile. Per esempio, i Quebecois sono grandi produttori di neologismi per contrastare l'uso degli anglicismi. Un esempio? Courriel, che è una parola macedonia, in francese un mot valise, che significa email, da courrier, posta e électronique. Bisogna aggiungere però che i francofoni, anche se sono concentrati in Quebec e soprattutto a Montréal, sono comunque presenti in tutte le province canadesi, in particolare in New Brunswick, dove costituiscono il 30% della popolazione. Lungo il Boulevard Saint-Laurent c'è quindi una sorta di frontiera linguistica, che però piano piano sta perdendo sempre più la sua importanza, la sua pertinenza, perché le due comunità oggi si mescolano molto di più e questa potrebbe non essere una buona notizia per la sopravvivenza del francese.
C'è anche una comunità italiana?
Certo, una grande comunità. Proprio su questo asse si trova il quartiere italiano di Montréal, cioè il vecchio quartiere italiano, il quartiere Jean Talon, dove abbiamo un bellissimo mercato di frutta e verdura, soprattutto, e intorno al quale ci sono una serie di caffè italiani e il supermercato italiano che si chiama Milano, stranamente Milano, visto che la maggior parte della comunità italiana viene all'origine dal Molise e dal sud Italia. L'emigrazione italiana, qui come altrove, è stata un'emigrazione familiare, e queste persone sono arrivate soprattutto nel Novecento, dai primi del secolo in poi, e hanno costruito un'importantissima comunità. Tant'è che, per darvi un esempio, gli zucchini in Quebec non si chiamano courgette come in Francia, ma si chiamano proprio zucchini, come del resto anche nell'inglese nordamericano.
Che cosa si mangia a Montréal?
Per rimanere in ambito gastronomico, un'altra delle particolarità di Montréal è quella di poter mangiare assolutamente qualsiasi tipo di cibo di eccellente qualità e a prezzi molto ragionevoli. Montréal è una città multiculturale dove si trovano tutte le comunità e quindi oltre agli italiani e ai greci, che sono le comunità di immigrazione più antica, abbiamo anche altre comunità, vietnamiti, cinesi, la città anche una Chinatown, haitiani, afghani, iraniani, insomma tutto quello a cui potete pensare e ognuna di queste comunità ha aperto dei ristoranti dove si può consumare un pasto davvero delizioso. La comunità ebraica ha segnato in modo particolare la storia culinaria della città. A tal punto che due delle specialità di Montréal sono proprio di origine ebraica, la carne affumicata o pastrami e i bagel, le ciambelle salate coperte di semi di sesamo o di papavero, che non hanno eguali neppure a New York, mi dovete credere. Immaginate il profumo di un bagel caldo che taglierete e farcirete con formaggio cremoso, salmone e capperi. Senza dimenticare lo sciroppo d'acero. I Quebecois sostengono che il loro sia migliore di quello che producono in Ontario. È un ingrediente fondamentale della pasticceria, per esempio nella tarte au sucre, una sorta di crostata.
Come si vive a Montréal?
Secondo la classifica Mercer delle città per qualità della vita, Montréal si colloca al 20° posto nel 2023, ma era al 9° posto nel 2022. Montréal è una città grande perché l'agglomerato urbano conta più di 2 milioni di abitanti, ma assolutamente sicura e dove le donne possono girare da sole senza temere di essere disturbate. E questa, vi assicuro, è una sensazione molto gradevole. Passeggiando per le strade mi colpiscono due elementi. Uno, soprattutto di recente, è il silenzio. Molti si spostano in bicicletta e le auto sono ormai quasi tutte elettriche. E poi al silenzio contribuisce anche la neve, in inverno, che attutisce ovatta la città. «Comme la neige a neigé», «come ha nevicato la neve», scriveva Émile Nelligan, un poeta quebecchese dell'Ottocento. E qui possiamo ascoltare le Peaux de Lièvre dei Tricot Machines, di cui vi consiglio di vedere anche il video con un'animazione realizzata col lavoro a maglia. Tu as les joues rouges boréales, tes couettes noires virent au blanc comme l'asphalte. On coupe par les ruelles, il tombe des peaux de lièvre sur Montréal.
S'éclipse du party, la neige crisse sur nos pieds, les flocons dansent doucement dans le vent.
Mais c'est pas la faute du temps si je frissonne.
Et nos mains se repèrent, et nos cœurs s'accélèrent. On se dit rien et pourtant on se comprend.
Sous les premiers murmures de l'hiver,
le désir nous harcèle. On coupe par les ruelles. Ça fait tellement longtemps qu'on s'attend.
La nuit s'annonce si chaude et si belle.
Le ruelle sono i vicoli, che corrono sul retro delle case dei palazzi, spazi di vita e socializzazione, a cui abbiamo dedicato una mostra Vicoli e Ruelle, rappresentazione dello spazio urbano nel fumetto tra Italia e Quebec, di cui trovate traccia anche online per chi fosse interessato. La seconda particolarità che colpisce è la quantità di giovani che si vedono ovunque. Montréal ha una grande popolazione giovane, 185.000 studenti, di cui 25.000 provenienti da 150 paesi diversi. Ci sono ben 4 università importanti, 2 francofone e 2 teoricamente bilingue, ma soprattutto anglofone. E quindi c'è una percentuale altissima di giovani nella popolazione di Montréal. Oltre al prestigio delle università della città, gli studenti citano come fattore di attrazione la centralità dei campus nella geografia urbana, la vitalità della scena culturale e gastronomica, l'atmosfera cool che si respira in città e la presenza di numerosi luoghi di studio e lettura, quali biblioteche, librerie, ma anche caffè con spazi dedicati e ambienti di lavoro condiviso. Secondo uno studio britannico del 2023, Montréal si è piazzata in prima posizione in Canada secondo le valutazioni dei propri studenti. La presenza di molti giovani ha anche contribuito a fare della città uno dei principali centri dell'industria tecnologica, soprattutto videogiochi e animazioni in 3D, in tutto il Nord America.
Montreal è una città ipermoderna, quindi.
Sì e no. A me piace molto quel lato un po' retro che si trova in certi caffè, per esempio quelli del quartiere italiano, oppure la presenza di negozi che ancora riparano gli oggetti. Ricordo, per esempio, la Clinique de la Casserole, specializzato in riparazioni di pentole. Forse anche questi sono destinati a scomparire insieme alle case tradizionali a tre piani con le ringhiere esterne, che in certi quartieri sono demolite per far posto a grandi condomini. C'è in corso un processo di gentrificazione, in cui la città è vittima del suo stesso successo. Ma esistono iniziative che puntano ad arginarlo, e chissà se ci riusciranno.
Rimane qualcosa da aggiungere?
Ci sarebbero molti altri argomenti di cui parlarvi. La proliferazione dei giardini urbani, le ruelles vertes, vicoli che gli abitanti trasformano in giardini rigogliosi appena inizia la primavera, appena si scioglie il ghiaccio, i festival, i concerti e molto altro. Ma vorrei concludere su un museo appena inaugurato che si chiama MEM, Memorie dei Montrealesi, dove la città guarda al suo passato e al suo presente, facendo vivere esperienze interattive al visitatore. E salendo sull'aereo che ci riporterà in Italia, non si può non canticchiare la canzone di Robert Charlebois, Je reviendrai à Montréal, in cui Charlebois dice: «Voglio rivedere il lungo deserto delle strade che non finiscono mai, che vanno fino in fondo all'inverno, senza che vi siano impronte di passi. Je veux revoir le long désert, des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas.
Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales. J'ai besoin de cette lumière descendue droit du Labrador et qui fait neiger sur l'hiver des roses bleues, des roses d'or. Dans le silence de l'hiver je veux revoir ce lac étrange entre le cristal et le verre où viennent se poser des anges. Je reviendrai à Montréal écouter le vent de la mer brisé comme un grand cheval sur les remparts blancs de l'hiver. Je veux revoir le long des airs des rues qui n'en finissent pas, qui vont jusqu'au bout de l'hiver sans qu'il y ait trace de pas. J'ai besoin de sentir le froid mourir au fond de chaque pierre et rejaillir au bord des toits comme des glaçons de bonbons clairs. À Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Je reviendrai à Montréal me marier avec l'hiver, me marier.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.